Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina continueremo la nostra serie di studi sulla questione carismatica. E nelle ultime settimane le cose si sono fatte un po' interessanti. Ho ricevuto lettere da tutta la nazione, da persone che dicono di pregare per me e lo apprezzo molto. Questa mattina ho ricevuto una lettera da un uomo che mi ha detto che avevo convinto sua moglie così tanto della verità di questo argomento che aveva causato una grande divisione nella loro casa, cosa che ovviamente non è e non era nelle mie intenzioni, ma mi ha scritto chiedendomi se sarei stato disposto a chiacchierare un po' con lui. Ho ricevuto lettere da persone che sono state molto solidali e da persone che invece sono rimaste più turbate dalla cosa, ma continuiamo a fare quello che sentiamo che Dio vuole che facciamo, lavorando nei testi relativi a questo movimento in modo da poterlo comprendere al meglio. È stato interessante questa settimana al seminario dove mi sono trovato tutta la settimana a tenere lezioni e a dare discorsi e robe del genere. Mi è stato chiesto di insegnare una sessione su questo argomento, di prendere il materiale, di presentare il materiale alla facoltà e agli studenti in maniera generale e lo feci. Ero felice di vedere che la risposta è stata molto positiva, ero felice di vedere che il pensiero di molti di quegli uomini di Dio era proprio sulla stessa linea, il che mi è stato di conferma e mi ha incoraggiato a continuare a fare quello che sto facendo. Veniamo quindi al messaggio numero 5. Riprendendo da dove ci siamo lasciati la scorsa settimana, abbiamo parlato, in termini di introduzione, del libro Perché dovrei parlare in lingue, di Charles e Francis Hunter. E vi ho detto che nell'introduzione dichiarano questa affermazione che voglio ripetere. Cito: nel XX secolo non dobbiamo accontentarci di niente di meno di quello che fecero i discepoli. Dio sta riversando il suo Spirito Santo nello stesso modo oggi come ai tempi, non c'è alcuna differenza. Fine della citazione. Questa non è solo l'affermazione degli Hunters, è uno dei principi cardinali del movimento carismatico. Essi affermano costantemente che oggi non c'è alcuna differenza rispetto al modo in cui lo Spirito di Dio operava nei tempi apostolici. Per loro è essenziale che ci sia una certa somiglianza. Per una persona pentecostale è assolutamente fondamentale che ciò che legge nel Nuovo Testamento avvenga anche nella sua vita di oggi. Per cercare di sostenere quelle affermazioni, invariabilmente usano l'unico testo che hanno a disposizione, ovvero Ebrei 13:8, che, come vi ho detto la settimana scorsa, dice «Gesù Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e per sempre». Sulla base di quel versetto affermano che Dio oggi sta facendo le stesse cose che faceva un tempo, ma naturalmente, come abbiamo osservato brevemente la scorsa settimana, quel versetto non può dimostrare quello. Quel versetto non ha assolutamente nulla a che fare con ciò che Gesù fa, ma ci dice qualcosa su chi è. È un'incredibile dichiarazione sull'immutabilità, sulla sua fermezza, sulla sua costanza assoluta e sulla divinità eterna di Gesù Cristo. Non dice nulla sul modo in cui Dio può scegliere di operare, che è vario, come ogni studente della Bibbia sa bene. Un tempo, prima della caduta, Dio lavorò con l'uomo come re della terra. Dopo la caduta, Dio ha operato tramite la coscienza, poi ha istituito dei governi e poi ha operato tramite la legge. E spesso Dio ha mediato il suo governo tramite giudici e spesso con i re o i sacerdoti e i profeti e cose varie. Nel Nuovo Testamento Dio ha operato sulla terra tramite l'incarnazione di Gesù Cristo. In quest'epoca, tramite lo Spirito Santo e la vita del credente nell'età futura, lo farà tramite il re che regnerà sul trono nel regno. Dio ha avuto vari modi di governo, varie dispensazioni, come vengono chiamate, in cui Dio ha operato nel mondo unicamente, in modo unico per quell'epoca particolare o per quel periodo di tempo specifico. Una volta Cristo era l'angelo del Signore, una volta era il servo sofferente incarnato, in futuro sarà il re dei re e il Signore dei signori. Quindi non c'è costanza nell'operare nell'economia di Dio, ma c'è nel carattere di Dio. E questo è quello che Ebrei 13:8 sta dicendo. Gesù Cristo è l'esempio perfetto di guida, di leader, non cambia mai, può essere seguito senza timore di fallire. E quello è il messaggio di Ebrei 13, perché Ebrei 13 sta cercando di dire: seguite coloro che hanno il comando su di voi, nel versetto 7. E come modello perfetto di guida, guardate a Gesù Cristo, che potete seguire senza temere che si allontani dalla verità. Stamattina, nella sezione sportiva del LA Times, ho letto un articolo di un nuovo membro dei Los Angeles, o degli Angels, della California, e stava dicendo che le persone lo stavano criticando perché aveva il braccio debole. Lui rispondeva dicendo: tutti hanno loro debolezze, se guardaste persino Gesù Cristo da vicino potreste vedere che anche lui aveva i suoi difetti. Quella fu una pessima analogia, perché se si guardasse Gesù Cristo da vicino si scoprirebbe, così come Pilato scoprì, trovo in lui cosa? Nessuna colpa. Ed è questo il motivo per cui viene usato in Ebrei 13:8 come modello perfetto di vita da seguire. Non si tratta di dire che egli opera sempre allo stesso modo, perché non è possibile sostenere una cosa del genere da un punto di vista scritturale. Quindi in pratica non hanno alcun versetto a sostegno dell'idea che quello che sperimentarono i discepoli debba essere la norma per ogni cristiano di ogni epoca. David Duplessis dice, e cito: il Nuovo Testamento non è un resoconto di ciò che è accaduto in una generazione, ma è un progetto di ciò che dovrebbe accadere in ogni generazione fino alla venuta di Gesù. Fine della citazione. Naturalmente, egli è probabilmente la figura più conosciuta a livello mondiale del movimento carismatico. E dice che ciò che è accaduto nel Nuovo Testamento dovrebbe accadere sempre. Tutto ciò che si trova nel Nuovo Testamento, che era miracoloso, notevole, caratterizzato da manifestazioni soprannaturali, deve essere considerato normativo per tutta l'era della Chiesa. Brunner dice, Brunner non è un carismatico nella sua teologia dello Spirito Santo, ma dice, cito: i pentecostali si riferiscono spesso al movimento come una fedele riproduzione del movimento apostolico del primo secolo. Fine della citazione. E questo è vero. Ritengono che Dio non sia cambiato, ma che la Chiesa si sia organizzata, sia diventata ritualistica, sia diventata dottrinalmente orientata, e così facendo ha perso ed ha abbandonato la potenza dello Spirito Santo che finalmente, dopo 2000 anni, è stata recuperata nel movimento pentecostale. E pretendono che oggi accettiamo l'idea che Dio faccia le cose che faceva nel primo secolo: rivelazioni, visioni, segni, guarigioni, azioni potenti, miracoli, lingue, tutto quello perché la potenza del primo secolo è la modalità standard, la norma per l'operazione dello Spirito. Quella è l'affermazione. In effetti si parla della restaurazione della potenza dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento. E se non accettiamo questo, allora rinneghiamo la realtà, come la Chiesa ha fatto per secoli, dicono. E facciamo parte del problema, non della soluzione. Ora, quell'affermazione particolare da parte loro, che è un tema fondamentale del movimento stesso, è, a mio avviso, il terzo problema principale, il terzo errore cruciale che dobbiamo portare alla luce delle scritture. Ora, cosa c'è di sbagliato nel movimento carismatico? Numero uno, abbiamo visto la questione della rivelazione. Il problema è che hanno ancora rivelazione in corso e non c'è fine alla Bibbia. La seconda cosa che abbiamo visto essere sbagliata è la questione dell'interpretazione, cioè che interpretano erroneamente la parola di Dio. Passano, così come fece il grande teologo Friedrich Schleiermacher, che era un liberale, ma passano dall'esperienza alla scrittura per lasciare che la scrittura convalidi la loro esperienza. E così facendo, la malinterpretano. Ed ora arriviamo al terzo grande errore del movimento, ovvero la questione dell'unicità apostolica. Non ammettono l'unicità dell'epoca apostolica come l'epoca della Chiesa primitiva. Vogliono fare in modo che quella sia la norma per tutta l'età della Chiesa e che l'esperienza degli apostoli sia la norma dell'esperienza di ogni credente nella storia della Chiesa. Ed è di questo che vogliamo discutere questa mattina. Ora, questa mattina la cosa sarà un po' più accademica, quindi dovete tenervi forte, ok? Questo non è il tipo di messaggio che vi farà venire la pelle d'oca spirituale, eh? Non direte, oh, sono stato benedetto oggi. No, no, no. Oggi lavoreremo un po' sul vostro cervello, ok? Quindi avrete bisogno di riflettere un pochino. Ora, la domanda che vogliamo affrontare è la seguente. L'era apostolica, con tutti i suoi elementi, è norma, cioè è normale per ogni cristiano? È l'esperienza normativa per tutte le epoche della Chiesa? Oggi dovremmo forse camminare sulle acque? Dovremmo sfamare 20.000 persone con il miracolo dei panni e dei pesci? Dovremmo oggi fare miracoli su miracoli di guarigione? John MacArthur dovrebbe forse camminare per strada e curare tutte le persone che si troveranno all'ombra del suo corpo? Il personale di questa chiesa o il pastore di qualsiasi altra chiesa dovrebbe forse mandare fazzoletti con i quali le persone potrebbero essere guarite? Dio sta facendo ancora, al giorno d'oggi, tutte le cose che ha fatto ai tempi. Dovremmo forse ricevere rivelazioni, visioni, voci, lingue, miracoli e cose del genere? E quella è la domanda che vogliamo affrontare. Vediamo un po' la risposta. Il Movimento Carismatico dice assolutamente sì. Oggi dovremmo vedere tutto. Purtroppo, però, quando si esamina la questione, tale affermazione non può essere verificata affatto. Non stanno vedendo questo tipo di cose, eppure si aggrappano disperatamente al fatto che è così. Ora, parliamo un po' di diverse cose e rimaniamo insieme mentre cercherò di rispondere a queste domande essenziali, ok? Cerchiamo di cominciare in modo generale con l'assumere che la caratteristica principale dell'età apostolica è l'elemento miracoloso. E credo che sia un'ipotesi corretta. Loro dicono che l'elemento miracoloso dell'età apostolica deve essere la norma per ogni epoca. Bene, guardiamo la Bibbia e scopriamo un po' il perché e com'è che Dio ha usato i miracoli. I miracoli nella Bibbia si sono verificati solamente in tre grandi periodi di tempo. Ok? Il tempo di Mosè e Giosuè, il tempo di Elia ed Eliseo e il tempo di Cristo e degli Apostoli. Ognuno di quei periodi corrisponde a qualcosa di meno di 100 anni in tutta la storia dell'umanità. Ed è stato in quei tre brevi periodi di tempo, e solamente in quelli, che i miracoli proliferarono, che i miracoli erano la norma, che i miracoli erano in abbondanza. Ora, Dio può intervenire nel flusso della vita umana in modo soprannaturale quando vuole, non lo stiamo limitando, stiamo semplicemente dicendo che ha scelto di limitarsi a sé, in larga misura, a quei tre periodi di tempo. E ci sono 4 elementi in tutti i miracoli che ci aiutano a capire il perché. 4 scopi per i miracoli che si intrecciano tra di loro e vedrete quanto sarà utile quando li avremo completati tutti, ok? Numero 1. Quando c'è un'epoca miracolosa, che sia l'epoca mosaica o l'epoca profetica di Elia e di Eliseo o l'epoca apostolica del Nuovo Testamento, la prima ragione era quella di introdurre una nuova epoca di rivelazione. Per introdurre una nuova era di rivelazione. Dio sta parlando e sta pronunciando la sua rivelazione. I miracoli, per esempio, che circondano la vita di Mosè, erano quelli che dovevano confermare il fatto che Dio stava parlando. Era al tempo di Mosè, per esempio, che furono scritti i primi 5 libri della Bibbia. Non era stato scritto prima di quelli, inclusi nel canone, ovviamente. Forse il libro di Giobbe è antecedente, non lo sappiamo. Ma Mosè scrisse sostanzialmente la prima grande composizione della scrittura. Fu al tempo di Mosè che Dio introdusse la legge, i 10 comandamenti, la nuova nazione di Israele, il tabernacolo, i sacrifici, il sacerdozio e tutta la rivelazione mosaica. Dio stava dando rivelazione. E per accompagnare quella rivelazione con argomenti convincenti, Dio la accompagnò con miracoli. In secondo luogo abbiamo il periodo di Elia ed Eliseo. E lì c'è stata una rinascita dell'ufficio profetico. Sotto Mosè Dio diede la legge e da Elia ed Eliseo fu data la voce profetica. E l'Antico Testamento è composto dalla legge e di profeti. E quindi quando Dio porta la rivelazione tramite i suoi profeti, la accompagna con alcune cose miracolose. E quindi sia la legge che i profeti furono attestati da miracoli. Ed infine, dopo aver riassunto l'Antico Testamento, Dio diede il Nuovo Testamento, tutto in un periodo di tempo, dal tempo di Cristo, circa dal 30 al 96, alla fine dell'ultimo libro, in quel breve periodo, in quegli anni, è stato dato tutto il Nuovo Testamento e anch'esso è stato accompagnato da prodigi e da miracoli. Quindi, 3 grandi periodi di miracoli, 3 grandi periodi di storia rivelativa, dove Dio diede nuove rivelazioni. I miracoli furono utili nell'introdurre una nuova epoca di rivelazione, in secondo luogo per autenticare anche i messaggeri di quella stessa rivelazione, per autenticare i messaggeri di quella stessa rivelazione. Se Dio si è impegnato a dare una nuova rivelazione, Satana si è impegnato a confondere la questione, inserendo altre persone che dicono cose diverse, quindi Dio si adegua a quello, assicurandosi che sia chiaro chi erano gli oratori di Dio, dando loro capacità miracolose. Quindi Mosè, Giosuè, Elia ed Eliseo, Cristo e gli Apostoli avevano tutti la capacità di compiere determinati segni o prodigi e quei segni e quei prodigi avevano lo scopo preciso di convincere le persone che stavano ascoltando i messaggeri della nuova era. Ora guardate al capitolo 4 di Esodo perché voglio mostrarvi un'illustrazione. Esodo capitolo 4. E voglio che guardiamo circa 9 versetti perché penso che vi aiuterà a capire quello che sto dicendo, ok? Dio sta autenticando i messaggeri della nuova rivelazione. Versetto 1, Esodo 4. Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso. Sta dicendo: ok, ora andrò dal popolo di Israele, gli dirò che ho visto Dio in un pruno ardente, gli dirò che Dio mi ha detto di condurli fuori dall'Egitto, e loro mi diranno: chi sei tu, amico? Perché dovremmo mai crederti? Potremmo dire: beh, noi non lo sappiamo mica. Come facciamo a sapere che il Signore ti è apparso? Va bene. E il Signore quindi disse: cos'è quello che hai in mano? E lei rispose: un bastone. Il Signore disse: ok, gettò la terra, e lo gettò a terra, e adesso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. E prendilo per la coda. E gli stese la mano, lo prese, e adesso ritornò un bastone nella sua mano. Farai questo, disse il Signore, affinché credano che il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ti è apparso. In altre parole, Mosè, potrai compiere prodigi affinché il popolo saprà che sei il mio messaggero e che stai portando la mia parola. Bene? Versetto 6. Il Signore gli disse ancora: mettiti la mano nel petto. Egli si mise la mano nel petto, e quando la tirò fuori, ecco che la mano era lebbrosa, bianca come la neve. Il Signore gli disse: rimettiti la mano nel petto. Ed egli rimise la mano nel petto, e quando la tirò fuori, ecco, era ritornata come il resto della sua carne. Avverrà, disse il Signore, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quella del secondo segno. Se non crederanno neppure a quelle due e non ubbideranno alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume e la verserai sull'asciutto, e l'acqua che avrai presa del fiume diventerà cosa? Sangue sull'asciutto. E Dio dovette persino spingersi tanto in Egitto, non è vero? Ma vedete, egli stava dando a Mosè la capacità di autenticarsi come messaggero della nuova rivelazione. Ora, quando si arriva ad Elia ed Eliseo, si vede la stessa cosa. Vi dirò solamente un'illustrazione qui, e potrebbero essercene molte altre, ma Prima Re 17:24. In Prima Re 17:24, Elia aveva appena compiuto la guarigione di un figlio morto, il figlio della vedova. E quindi porta il piccolo di sopra, lo consegna alla madre e gli dice: vedi, tuo figlio vive. Ora, Prima Re 17:24, guardate qui. Allora la donna disse a Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è cosa? Verità. Ora vedete, Dio sta autenticando l'ufficio profetico di Elia come colui che stava parlando, comunicando la sua nuova rivelazione. Ora, quando si arriva al Nuovo Testamento, la stessa cosa vale. Giovanni 10:25. Primo portatore della nuova rivelazione, il Signore Gesù Cristo stesso. Giovanni 10:25. Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non avete creduto. Ora ascoltate qui. Le opere che io compio nel nome del Padre mio testimoniano di me. In altre parole, Gesù fu autenticato dai segni. Quando Pietro si alzò a Pentecoste, in Atti 2:22, dice che era Gesù di Nazareth quello che era stato confermato, autenticato dal Padre tramite segni e prodigi che furono fatti da lui. E lo stesso vale per gli apostoli. In Atti 14:3 ci viene detto che Dio ha testimoniato la predicazione degli apostoli con segni e prodigi. Quindi Dio autenticò il messaggero della nuova rivelazione al tempo di Mosè, il messaggero della nuova rivelazione al tempo di Eliseo ed Elia, e i messaggeri della rivelazione al tempo del Nuovo Testamento. Quindi i miracoli avevano lo scopo di autenticare il messaggio che veniva proclamato, per dimostrare che si trattava di un periodo di nuova rivelazione, che quello era il messaggero e che, in terzo luogo, quello era il messaggio. Tre periodi di ampia rivelazione nel passato: il tempo di Mosè, al tempo di Giosuè, il tempo dei profeti e del Nuovo Testamento. Ed ogni volta il nuovo messaggio fu convalidato da miracoli, per dimostrare che era da Dio, che quelli erano i messaggeri di Dio e che Dio stava parlando. Ora, poi c'è un quarto elemento, ovvero che i miracoli, come scopo, dovevano richiamare l'attenzione di coloro che avrebbero ascoltato la nuova rivelazione. Nuova rivelazione fu data, i messaggeri erano presentati, il messaggio era affermato, e qui c'è la risposta. Questo è quello che dovete fare. Ad esempio, i miracoli in Egitto furono compiuti da Mosè ed avevano l'intenzione di istruire due gruppi di persone. Due gruppi di persone. Prendete la vostra Bibbia, guardate ad Esodo capitolo 6. Esodo capitolo 6, versetto 6. Ora, in Esodo 7 Dio dà inizio alle piaghe, miracoli meravigliosi della natura. Perciò, Esodo 6,6. Perciò dite ai figli di Israele: io sono il Signore. Ora, l'avrebbe potuto dire, e loro avrebbero potuto rispondere, sì, l'abbiamo sentito dire per 400 anni, ma cosa che ci facciamo in Egitto? È un bel messaggio, però sembra che il nostro Dio sia un po' impotente, che gli dei egiziani siano un po' più forti, perché non sembra che riusciamo ad andarcene da qui. Quindi, io sono il Signore, quindi vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come il mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae duri lavori impostivi dagli egiziani. In altre parole, versetto 6 dice: ditegli che lo farò. Nel versetto 7, digli che lo sapranno tra poco. Perché? Perché i miracoli avevano indicato quello che Dio aveva fatto, li avrebbero convinti. Non avevano alcun dubbio quando cominciarono a vedere quello che Dio stava facendo. E così i miracoli dovevano chiamare i figli di Israele, dovevano chiamare il popolo credente a credere alla verità, perché anche loro avevano dubbi. Ma il secondo gruppo, Esodo 7,17, e qui Mosè sta parlando al Faraone e dice: così dice il Signore, da questo saprai che io sono il Signore. In altre parole, Faraone, tu saprai che sono il Signore. Ed ecco, io percuoterò col bastone che ho in mano le acque che sono nel fiume, ed esse saranno cambiate in sangue. Ora notate qui il secondo gruppo, il Faraone, gli egiziani, i pagani. In Esodo 8,19 dice la stessa cosa: il mago disse al Faraone: questo è il dito di Dio, questo è il dito di Dio, ed egli non gli diede retta come aveva detto il Signore. Quindi, di cosa stiamo parlando? I miracoli servivano al proposito di introdurre periodi di nuova rivelazione per attestare il messaggero, per attestare il messaggio e per istruire sia il popolo credente che quello non credente sul fatto che si tratta della parola di Dio. I miracoli di Elia ed Eliseo fecero la stessa cosa. Alla donna credente, come la vedova di Prima Re 17,24, il miracolo era convincente. In Prima Re 18,36 dice: allora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore, Dio d'Abramo, Dio di Isacco e Dio di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. E poi sapete cos'è che fece Dio? Dio mandò del fuoco dal cielo ed incendiò le pietre all'altare e l'acqua che distrusse i sacerdoti di Baal, giusto? Quindi nel caso di Mosè abbiamo miracoli per dimostrare al popolo credente, miracoli per dimostrare ai non credenti che Dio stava parlando. Al tempo di Elia, miracoli per le persone credenti, come la vedova, miracoli al popolo non credente per dimostrare che Dio stava parlando. Quando si arriva al Nuovo Testamento è la stessa identica cosa appare. Guardate a Giovanni 20:30. In Giovanni 20:30 ci viene detto: e molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli. Questo è importante. E non sono scritti nel libro, dice. Ora ascoltate. Gesù fece dei segni in presenza dei suoi discepoli. In altre parole, voleva che il popolo credente sapesse che quella era un'epoca di rivelazione, che lui stava parlando, ma guardate il versetto 31. E queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate vita per mezzo del suo nome. Sono state scritte anche affinché gli increduli possano diventare credenti, vedete? Quindi, in tutti i casi, i miracoli di Mosè, prima di tutto, servirono a convincere i figli di Israele che il loro Dio era più potente degli dèi dell'Egitto. In secondo luogo, per convincere il Faraone e gli egiziani dell'inutilità di adorare i loro dèi. Infatti, se studiaste Esodo 7,12, notereste una cosa molto interessante, vero? Che ogni singola piaga è diretta proprio ad un dio egiziano specifico, in contrasto alla sua falsità. Il dio del Nilo fu distrutto quando il fiume si trasformò in sangue, come lui, anche il dio del sole, fu attaccato, e così via. In Egitto si adoravano le rane, e Dio si occupò anche di quel dio con la proliferazione delle rane. Ogni piaga era diretta contro uno degli dei egiziani. Così egli dimostrò sia agli israeliti che ai pagani che il loro dio era superiore. Al tempo di Elia ed Eliseo si verificò la stessa cosa, per convincere il popolo di Dio a tornare a Dio e dai pagani ad ascoltare la nuova rivelazione di Dio. Il tempo di Cristo e degli apostoli per confermare la fede di coloro che già credevano e per rendere inescusabili coloro che non credevano. Giusto un paio di passaggi su quest'ultimo punto da aggiungere alla nostra riflessione. Atti 5:12. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone, ma nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esaltava, e sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero. Dio diede loro la capacità di compiere segni e prodigi, e la gente udì, e la gente credette, e la gente fu aggiunta alla Chiesa. Ora, miei cari, quelle sono state le uniche volte nella storia del piano redentivo di Dio in cui i miracoli erano una cosa standard, normale. E quando la legge, i profeti ed il Nuovo Testamento sono stati completati, la rivelazione di Dio è stata terminata. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere, ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Dio ha parlato due volte, con la legge e i profeti e con il Figlio suo nel Nuovo Testamento. E quelle due cose si uniscono per formare la parola di Dio completa. Credetemi, con tutti quei miracoli, Dio ha autenticato questo libro. Non è vero? E non ha bisogno di riautenticarlo. Ora, se capireste che quella è l'intenzione dei miracoli, allora capireste anche che oggi non c'è motivo di avere una proliferazione di miracoli, come dicono queste persone, che tutti hanno il proprio miracolo, come il libro scritto da Pat Bone, che disse: un miracolo al giorno tiene lontano il diavolo, in cui si suggeriscono miracoli su miracoli, quando invece capite che sono stati usati da Dio tre volte nella storia, in periodi inferiori a 100 anni, per autenticare una nuova rivelazione. E perlomeno alcuni dei carismatici di oggi sono coerenti, perché ammettono che così come i miracoli esiste anche la nuova rivelazione. Ma il problema è che entrambi si sbagliano. Abbiamo cercato di mettere in evidenza l'errore di permettere nuove rivelazioni negli ultimi mesi di studio. A cos'è che ci sta chiamando Dio in quest'era? Qual è l'ordine di quest'epoca? Guardate a Giovanni 20:29. Gesù gli disse: Tommaso, perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto ed hanno creduto. In altre parole, Gesù stava dicendo che non sarà più così, Tommaso, sarà diverso, ci sarà un altro modo, non saranno più i veggenti ed i credenti, ma coloro che non hanno visto. E Paolo la mette in questo modo, in 2 Corinzi 5:7 dice: camminiamo come? Per fede e non per vista. E quello è l'ordine del nuovo giorno. E Pietro dice: pur non avendo visto, lo amiamo. Oggi non andiamo in giro a cercare miracoli, perché i miracoli avevano uno scopo unico: quello di autenticare la rivelazione, i suoi messaggeri, il suo messaggio, e quello di istruire coloro che lo sentirono per potergli rispondere. E non fu data alcuna nuova rivelazione, non siamo chiamati più a ricercare miracoli per autenticare parole già autenticate, ma siamo stati chiamati a credere per fede che questa è di fatto la parola di Dio e a rispondergli. Ora lasciatemi fare un passo avanti nello sviluppo dell'unicità dell'era apostolica, parlando degli apostoli stessi. Gli scrittori del Nuovo Testamento, come abbiamo visto nei nostri studi passati, erano gli apostoli ed i loro collaboratori stretti, erano completamente unici, la loro epoca era unica perché c'è solamente un Nuovo Testamento ed è stato scritto una sola volta, non c'è nulla da aggiungerli. L'Apocalisse 22:18 lo afferma chiaramente, che non si può aggiungere alla Bibbia. Nulla nelle scritture indica che le cose che accadevano ai tempi dovrebbero accadere ancora oggi, che le cose che succedevano agli scrittori della Bibbia dovrebbero succedere anche a noi, perché quello era un periodo molto particolare. Infatti la Bibbia indica proprio l'opposto. Lo sapevate che in tutto il Nuovo Testamento riguardo allo Spirito Santo Paolo dà solamente 4 comandi? Solamente 4, tutto lì: non spegnetelo, non rattristatelo, camminate nello Spirito e pregate nello Spirito Santo. Ed è tutto lì. E poi c'è un'altra allusione: siate ricolmi dello Spirito. Non c'è nulla sul ricercare miracoli o una qualsiasi altra manifestazione dello Spirito. Non rattristatelo, non spegnetelo, camminate nello Spirito e pregate nello Spirito Santo, il che significa pregate coerentemente con la sua volontà. Eppure i carismatici credono che gli elementi spettacolari e miracolosi siano stati dati per l'edificazione e che debbano continuare anche al giorno d'oggi. Chiaramente la parola di Dio dice, prendete ad esempio le lingue, 1 Corinzi 14:22, le lingue sono per segno non a coloro che credono, ma a quelli che non credono. Non erano mai intese per l'edificazione, e lo vedremo quando arriveremo al capitolo 14. Tutti questi miracoli, incluse le lingue ed il resto, erano segni per autenticare un'era di rivelazione nuova. Quando la rivelazione cessò, anche i segni cessarono con lei. B.B. Warfield, un grande teologo riformato di 75 anni fa, scrisse, e la sua parola è ferma perché era uno studioso di rispetto. Infatti, quando scrisse questo, nessuno lo contestò, perché questo fu prima del pentecostalismo moderno. Ma disse questo, e cito: i miracoli non appaiono sulla pagina della scrittura vagamente, qua e là ed altrove, indifferentemente, senza una ragione specifica. Appartengono a periodi di rivelazione ed appaiono solamente quando Dio parla al suo popolo tramite dei messaggeri accreditati, dichiarando loro i suoi scopi di grazia. Li si trovano in abbondanza nella Chiesa Apostolica come il segno della ricchezza dell'epoca apostolica di rivelazione, e quando quel tipo di rivelazione si concluse, il periodo del miracoloso terminò con esso come una mera questione di corso. Fine della citazione, ed aveva ragione. Joe Gerlach, che è un luterano e scrisse in un articolo della quarantena luterana del Wisconsin nell'ottobre del 1973, scrisse un articolo intitolato Glossolalia, e disse: la glossolalia fu data principalmente a scopo evidenziale, per autenticare e sostenere certi aspetti della verità di Dio. Tale scopo è sempre stato distorto da coloro che spostano l'enfasi dall'oggettività del segno ad un'esperienza soggettiva. Fine della citazione. I doni di segni, miei cari, furono stati dati per autenticare la nuova rivelazione. Guardate a Marco 16:20. Torniamo a Marco 16:20. Eravamo lì un pochino la scorsa settimana quando abbiamo parlato dei serpenti e del veleno, ma torniamoci assumendo che Marco 16 dal 9 al 20 faccia parte del canone e che sia autorevole. Voglio che notiate qui qualcosa di interessante. Versetto 14. Poi apparve agli undici. Ora sappiamo a chi sta parlando. Sta parlando agli undici, meno Giuda, ovviamente. Ed il resto di quello che dice è per loro. Versetto 19. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver parlato loro, ed il loro si riferisce ancora agli undici, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono. Ora, prestate attenzione qui. Se ne andarono a predicare dappertutto, ed il Signore operava con loro, confermando la parola con segni che l'accompagnavano. In altre parole, è chiaro come il giorno che questi segni furono dati agli undici per confermare la loro proclamazione della parola di Dio. Esistevano per quello. Guardate ad Atti 2:22. In Atti 2:22 dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole, ve l'ho citato poc'anzi, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi. E com'è che Dio approvò Cristo? Tramite opere potenti, prodigi e segni. Dio accreditò Cristo. In Marco 16, Dio accreditò gli apostoli. Ora voglio che guardiate ad Atti 7, al messaggio di Stefano, e vi mostrerò una dichiarazione interessante. Okay? Atti 7:36, parlando di Mosè, Stefano disse: egli li fece uscire, compiendo prodigi e segni nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questo è il Mosè che disse ai figli di Israele: Dio vi susciterà tra i vostri fratelli un profeta come me. Questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri che ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Ora notate qui, Mosè ed i suoi segni sono legati agli oracoli viventi. Dio attesta il suo messaggero quando gli dà una nuova rivelazione, che sia Mosè, che siano i profeti, che sia Cristo o gli apostoli. Cosa molto essenziale, gente, cosa che dovete tenere bene a mente. I miracoli non sono cose che sono sparpagliate nel corso di tutta la storia dell'economia di Dio. Sono quelle cose che confermarono i suoi messaggeri rivelatori. Seguitemi ad Ebrei 2, 3 e 4, che abbiamo visto sotto vari punti di vista, ma che dobbiamo procedere di nuovo a causa dell'essenzialità di quello che dice. Ebrei 2, 3 dice: come scamperemo, qui l'autore sta scrivendo ad un gruppo di ebrei, e gli dice: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Ora, quella è una grande verità. Come possiamo scampare se trascuriamo la salvezza? Non possiamo. E poi discute il tema della salvezza. Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che l'avevano udita. Ora, il Signore e gli apostoli erano coloro che erano associati a Cristo, quindi qui c'è una congregazione di seconda generazione ebraica che sta dicendo di aver ricevuto il Vangelo dalla prima generazione e, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere, con doni dello Spirito Santo, non rendendoci testimonianza, quello è un aoristo del passato prossimo che è avvenuto nel passato. Il participio deve identificarsi contemporaneamente con il verbo principale, perché anche esso è passato, e da loro è stato confermato, e quindi anche a noi, da miracoli, i doni e i segni che l'accompagnarono. Quindi questo è ancora Un altro commento biblico chiaro sul fatto che i miracoli e le opere potenti e dei doni dello Spirito Santo erano doni di conferma che furono dati agli apostoli della prima generazione, che erano i messaggeri di una nuova rivelazione, proprio come nel caso di Elia, Eliseo e Mosè. Per cui Warfield dice nel suo libro Miracoli contraffatti, così come Abraham Kuyper lo esprime figurativamente, non è stata la via di Dio quella di comunicare a ciascun uomo una propria riserva unica di conoscenza divina per soddisfare le sue esigenze, ma piuttosto ha steso una tavola per tutti ed ha invitato tutti a venire da partecipare alla ricchezza del gran banchetto e gli ha dato al mondo una rivelazione organica, completa, adatta a tutti, sufficiente per tutti, provveduta per tutti, e da quell'unica rivelazione completa richiede a ciascuno di trarre il suo intero sostentamento spirituale. Pertanto, l'operare miracoli che non è altro che il segno del potere rivelatore di Dio, non si può aspettare che continui dopo la rivelazione che dovrebbe accompagnare, è già stata completata, fine della citazione. Tutto quello per dire non si possono avere miracoli senza rivelazione. I carismatici dicono che Dio vuole fare un miracolo speciale per tutti. E li si sente dire spesso così la gente, Dio ha un miracolo speciale proprio per te. Jack Nemeth ha fatto alcune ricerche su questo tema nelle ultime 2 settimane ed ha preso ogni singolo miracolo presente nei Vangeli e la sua conclusione fu, prendendoli tutti e facendone un grafico, dimostrò che nessuno di essi è mai stato fatto privatamente. Mai! Dio non fa mai miracoli privati perché sono inutili. Servono solamente per autenticare la rivelazione nuova e la nuova rivelazione non è mai un problema privato. Ma perlomeno sono coerenti con il loro errore nel dire che se si vogliono avere miracoli bisogna anche avere nuova rivelazione. Se si vuole avere nuova rivelazione, ci devono anche essere i messaggeri della rivelazione stessa, gli apostoli, e quindi i carismatici di oggi credono che ci sia nuova rivelazione, che ci siano apostoli e che ci siano miracoli. Infatti, uno di loro mi ha persino detto recentemente che io ero un apostolo, al quale dissi, chi? Io? E poi disse, no, non sono un apostolo. Lui disse, sì, sei un apostolo dato alla Chiesa per quest'epoca. Non io? Io so qual è la definizione di un apostolo? In Efesini 4 sono un pastore insegnante e anche nelle epistole pastorali dove viene affermato che sono un anziano, un vescovo, un presbitero, che significano tutte la stessa cosa, ma non sono un apostolo. Gli apostoli erano speciali per un periodo speciale. Le credenziali, l'autorità dei primi predicatori del cristianesimo non avevano bisogno di continua ripetizione. Un'epoca di miracoli pienamente autenticata è sufficiente per stabilire l'origine divina del messaggio, e il messaggio è ricongiunto e sufficiente per soddisfare ogni bisogno, così che oggi lo Spirito Santo non dice cercate i miracoli. Paolo non dice mica ricercate la manifestazione dello Spirito o ricercate i segni o le opere potenti, dice solamente sforzatevi di camminare in esso e nell'energia, nella potenza dello Spirito, e lo sovrappone in parallelo al far sì che la parola di Cristo dimori abbondantemente in voi. E Paolo lo esprime in questo modo, e penso che sia appropriato vederlo in questo momento, in 2 Timoteo 3,15. Ricorda a Timoteo questo, che fin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, ascoltate qui, che sono in grado di renderti saggio per la salvezza. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi cos'è che ci serve per essere saggi per la salvezza? Le sacre scritture. Cosa ci serve per essere perfetti? Le sacre scritture. Cosa ci serve per essere completamente equipaggiati? Le sacre scritture. Di cosa abbiamo bisogno per compiere ogni opera buona? Le sacre scritture. Quindi, di cosa abbiamo bisogno? Delle sacre scritture. Tutto lì. In Romani 15, versetto 4, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato, cioè la parola di Dio, fu scritto per nostra istruzione affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Se vogliamo speranza, se vogliamo un'ancora, se vogliamo qualcosa che ci porti nel mondo, non ci serve un miracolo, ci servono le scritture. Nel capitolo 1 di Apocalisse incidentalmente parlando è un libro pieno di visioni, meraviglie, segni e tutto il resto, sarebbe il posto perfetto per dire, oh, dovreste ricercare lo stesso tipo di cose che vide Giovanni qui. Ma guardate un po' cos'è che dice. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte. Non dice ricercate queste stesse esperienze, dice solamente leggete ed imparate ad obbedire. Ed in Giacomo Capitolo 1, versetto 25, lo stesso accento viene proposto e dice: ma chi guarda attentamente la legge perfetta, cioè nella legge della libertà, ed in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. E qual è questa legge perfetta della libertà? È la parola di Dio, e chiunque guarda attentamente in essa sarà un uomo perfetto, e le sue opere saranno benedette. Non avete bisogno di un numero infinito di miracoli autenticatori per autenticare una scrittura già autenticata. Non abbiamo bisogno di più di due o tre testimoni per confermare qualcosa. Abbiamo solamente bisogno di avere un processo una sola volta, e dopo che la decisione è stata fatta, questa è la parola di Dio, è stata fatta, non ha bisogno di andare in tribunale di nuovo. E se Dio facesse miracoli al giorno d'oggi come li fece nel periodo apostolico, allora o si potrebbe dire che ha fatto un pessimo lavoro d'autenticazione alla scrittura, o ci sta dando nuova rivelazione, ma entrambe sono impossibili. Il periodo della nuova rivelazione e gli apostoli sono connessi inestricabilmente. Guardate 2 Corinzi 12 per un momento, al versetto 11. Sono diventato pazzo, dice, siete voi che mi ci avete costretto. In altre parole, Paolo sta dicendo: devo continuare a difendere il mio apostolato, devo continuare a dirvi che sono un apostolo, devo provarvelo. E poi dice: perché in nulla sono stato da meno di quei sommi apostoli. Ascoltate, io non sono neanche un minimo di quegli apostoli, anche se so che personalmente non sono niente, ufficialmente sono tanto quanto il sommo degli apostoli. E per provarvelo dico: certo, i segni dell'apostolo sono stati compiuti tra di voi in una pazienza a tutta prova, nei miracoli, nei prodigi e nelle opere potenti. Ora ascoltate, potrebbe essere più chiaro di così? Guardate, sta dicendo: questi segni, questi prodigi, questi miracoli sono i segni di cosa? Di un apostolo. Ora, prestate attenzione, pensateci su. Paolo sta cercando di provare di essere un apostolo e glielo dimostra facendo miracoli, prodigi ed opere potenti. E se quel tipo di cose fossero comuni a tutti i cristiani, sarebbe un modo stupido di provare di essere un apostolo, giusto? Non proverebbe nulla. Ma erano opere uniche a loro. Vedete, gli apostoli avevano questo potere miracoloso come messaggeri della parola di Dio. E altri, associati o strettamente associati a loro, che erano commissionati da loro, avevano lo stesso, ma la cosa non andò oltre. Infatti vi dirò una verità sorprendente, qualcosa che non dovreste mai dimenticare. Dopo la Pentecoste, nessun miracolo, dopo la nascita della Chiesa, nessun miracolo è mai avvenuto in tutto il Nuovo Testamento, eccetto in presenza di un apostolo o di uno direttamente commissionato da un apostolo. Nel caso di Stefano e di Filippo, entrambi furono nominati e commissionati in Atti 6 dagli apostoli stessi. Non avvennero mai tra tutto il popolo, proprio per nulla. Non ci fu nessun miracolo dopo la Pentecoste se non in presenza di un apostolo o di uno direttamente mandato da un apostolo, come nel caso di Filippo e di Stefano. Infatti, anche la concessione miracolosa dello Spirito Santo in Samaria a Cornelio come gentile e dai seguaci di Giovanni il Battista in Atti 19, nessuna di quelle cose miracolose delle lingue potevano avvenire affinché chi fossero lì? Gli apostoli. Perché quelle cose erano specificamente legate a loro, erano i segni dell'apostolo. Allora, persona carismatica potrebbe dire: bene, allora abbiamo per forza di cose ancora apostoli al giorno d'oggi. Abbiamo ancora apostoli. La mia risposta a quello è: no, non li abbiamo. Vi posso dare sei motivi in sostegno, ok? Sei motivi veloci. Al giorno d'oggi non abbiamo apostoli per sei ragioni. Numero uno, la Chiesa è stata fondata su di loro. Efesini 2:20. Il fondamento della Chiesa sono gli apostoli ed i profeti. Charles Smith del seminario Grace dice che nel testo greco l'interpretazione migliore, a suo giudizio, sarebbe gli apostoli e i profeti, che non sono un qualcosa di diverso, ma che sono la stessa cosa, che l'apostolo parla dell'ufficio e il profeta parla della funzione. Gli apostoli, profeti. Ma, che lo siano o no, il punto è che gli apostoli sono designati come il fondamento della Chiesa. Non si deve essere un genio per sapere che in una metafora del genere, quando si costruisce un edificio, le fondamenta si mettono in basso e non si ripetono più, non si continua a stabilire le fondamenta all'infinito. Erano il fondamento della Chiesa. Seconda ragione. Un apostolo doveva essere testimone oculare di cosa? Della risurrezione. Atti 1:22. Dovevano essere testimoni della risurrezione. E quando Paolo vuole provare il suo apostolato in 1 Corinzi 9:1 dice: non sono io un apostolo? Non ho io visto il Signore? E nel 15 dice che il Signore apparve a tal dettaglio, a tal dettaglio, a tal dettaglio, ed infine mi è apparso anche a me. Io oserei dire, al giorno d'oggi, che non ci sono persone che hanno visto personalmente il Signore risorto. Ma mi affretterei ad aggiungere anche che alcuni carismatici affermerebbero una tale cosa. Però vedete, Pietro disse, il quale, non avendolo visto, lo amiamo. E beati coloro che credono senza averlo visto. Questa è l'era del non visto, è l'era della fede, non della vista. Quindi l'apostolo era il fondamento della Chiesa, era il testimone oculare della resurrezione. Ed in terzo punto, l'apostolo era stato scelto direttamente e verbalmente da Gesù Cristo. In Matteo capitolo 10 è molto chiaro chi fossero gli apostoli. Non poteva essere più chiaro di così. Li chiamò i 12 discepoli, diede loro potere, ed i nomi dei 12 apostoli sono questi. E poi li nomina. Questa è la prima volta che furono chiamati apostoli. Dice, 12 di voi venite qua, ora voi, boom, siete gli apostoli. E li nomina. In Luca 6,13 dice, i 12 che egli chiamò apostoli erano coloro che furono scelti specificamente da Cristo. Potete certamente aggiungere alla fila l'apostolo Paolo e forse Mattia di Atti. Ma dovevano essere scelti specificamente da Cristo. Erano i suoi agenti autorizzati. La parola ebraica che Gesù avrebbe potuto usare quando li chiamò apostoli, se avesse parlato in ebraico piuttosto che in aramaico, non sappiamo quale, ma se avesse parlato in ebraico avrebbe detto Shelaila. E la parola ebraica Shelaila, dice il rabbino, che la Shelaila di un uomo è come l'uomo stesso. È il rappresentante che si trova con piena autorità e può agire per conto di un altro. Ed in termini legali si potrebbe chiamare procuratore. Sono i procuratori di Gesù, nominati da lui, agenti speciali, così che poterono dire, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, alzati e cammina. Erano gli agenti autoritari originali, erano gli agenti originali della rivelazione, erano gli apostoli del Signore. Sì, nel Nuovo Testamento altri vengono chiamati apostoli, ma se controllate, secondo Corinzi 8,23, li chiama gli apostoli della Chiesa. È una cosa essere un apostolo del Signore, mandato direttamente da lui, un'altra cosa essere un apostolo della Chiesa, qualcuno mandato dalla Chiesa. Ed incidentalmente, mi affretto ad aggiungere, non sono mai stati registrati miracoli fatti dagli apostoli delle chiese. Quindi i 12 più Paolo hanno una commissione non trasferibile per insegnare dottrina rivelatoria e per fondare la Chiesa. E quando parla del futuro della Chiesa nelle pastorali e di come la Chiesa dovrebbe essere organizzata, si parla di vescovi, presbiteriani, anziani, pastori, diaconi e diaconesse, ma non si parla mai degli apostoli. Quindi le prime tre ragioni per cui non ci possono essere apostoli al giorno d'oggi è perché erano il fondamento della Chiesa, cosa che è già stata stabilita. In secondo luogo perché erano testimoni speciali della risurrezione. E in terzo luogo perché erano agenti autorizzati di Cristo. In quarto luogo, l'abbiamo già visto, quindi mi limiterò a ripeterlo, ma erano autenticati da segni miracolosi. È folle dire che io sia un apostolo della Chiesa. Le persone non guariscono alla mia ombra. Non guariscono. Si coprono gli occhi dal sole. Non ho i segni degli apostoli. In quinto luogo, la quinta cosa che li distingue come unici è che avevano un'autorità assoluta, avevano un'autorità assoluta. Non erano nemmeno come i profeti. Vi ricordate che quando un profeta dell'epoca neotestamentaria parlava in 1 Corinzi 14, ci viene detto quando i profeti parlano, fate sì che lo spirito dei profeti sia soggetto ai profeti. Sapete, in altre parole, come dire, voi avete la responsabilità di giudicare il loro messaggio, ma quando parlavano gli apostoli non c'era mica alcuna discussione. Erano gli agenti rivelatori di Dio. E Giuda 17 dice, ricordate quello che fu detto dagli apostoli. E Paolo dice, se qualcuno dice di essere un profeta o spirituale, giudicatelo sulla base del fatto che mi dica o meno che le cose che io comando siano la parola di Dio. 1 Corinzi 14, 37. Avevano un'autorità speciale. E sesto, e questo per me è il colpo di grazia, hanno un posto unico, eterno. Potremmo chiederci in che senso? Lasciate che vi mostri. Nella nuova Gerusalemme celeste, Giovanni nel capitolo 21 dell'Apocalisse sta guardando in cielo e guardate un po' cosa che vede. Le mura della città, le mura fantastiche della nuova Gerusalemme, della città celeste, avevano 12 fondamenti e su quelli stavano cosa? I nomi dei 12 apostoli. Sono unici per sempre e lo saranno per l'eternità. Sono intrasferibili, sono irriproducibili. La rivelazione è terminata agli apostoli, sono finiti, i miracoli sono finiti, fino alla prossima era quando Dio parlerà di nuovo nel suo regno. E la storia del secondo secolo della Chiesa conferma questo fatto qui. Alva McLean dice: quando la Chiesa apparirà nel secondo secolo, la situazione relativa ai miracoli sarà così diversa che ci sembrerà vivere in un altro mondo. Fine della citazione. Samuel Green, nell'agenda della storia della Chiesa, dice, questo fu pubblicato nel 1913 a Londra, disse: quando emergiamo nel secondo secolo ci troviamo in larga misura in un mondo diverso. L'autorità apostolica non era più nella comunità cristiana, i miracoli apostolici erano terminati e non possiamo dubitare che ci fosse stato uno scopo divino nel segnare così nettamente e definitivamente l'età dell'ispirazione e dei miracoli rispetto ai tempi successivi. Terminò tutto, la storia lo afferma, l'esegesi lo dice, la teologia lo ribadisce. E lo si può anche vedere nello studio del libro di Atti. In Atti 5 dice: tutti venivano guariti dagli apostoli. 25 anni dopo, il più grande di tutti gli apostoli non poteva nemmeno guarirsi da solo. E verso la fine della sua vita, disse a Timoteo di prendere un po' di vino per le sue malattie frequenti. E più avanti, alla fine della sua vita, lasciò un suo caro amato fratello malato a Mileto. Qualcosa era cambiato. Da tutti che venivano guariti, ad un sacco di persone malate alla fine del libro di Atti. Nei primi capitoli di Atti la gente proclamava Cristo ovunque e nessuno moriva. E poi all'improvviso nel capitolo 7 Stefano muore, nel capitolo 12 Giacomo, e le cose stavano cambiando. Nelle prime pagine del libro di Atti Gerusalemme è piena di miracoli e dopo il martirio di Stefano non fu mai più registrato alcun miracolo nella città di Gerusalemme. Qualcosa era cambiato. L'età apostolica era meravigliosamente unica e terminò. E quello che è accaduto lì non è normalità per ogni cristiano. La cosa normale per ogni cristiano è quella di studiare la parola di Dio, che è in grado di renderci saggi e perfetti. È il vivere per fede e non per vista. Non mi disturba davvero quando Russell Bixler dice: molti cristiani hanno una fede che non lascia spazio ad un Gesù Cristo che è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Sono piuttosto a loro agio con un Dio distante che non ha fatto nulla di significativo in 2000 anni. Fine della citazione. Beh, Russell, Dio ha fatto cose significative in 2000 anni e mi dispiace che non sia in grado di vederlo. E quando mi guardo intorno, lo vedo fare ancora di più, non è vero? Jerry Horner, professore associato di letteratura biblica all'Università di Oral Roberts, disse nella sua testimonianza: chi al mondo vorrebbe un Dio che ha perso tutto il suo slancio? Potrebbe Dio fare una cosa in un secolo e non in un altro? Ha Dio perso tutto il suo potere? Fine la citazione. Jerry, io ti rispondo dicendo che Dio non ha perso alcuno dei suoi poteri, ma non costringere Dio nella tua scatoletta. La Bibbia dice in Efesini 3:20 che c'è una promessa per quest'epoca ed è questa: che Egli può fare, mediante la potenza che opera in noi, infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Non sarà quello che ha fatto nell'età apostolica, ma sarà un qualcosa di meraviglioso, perché Egli è Dio e fa sempre cose meravigliose. Preghiamo. Grazie Padre per il nostro tempo di questa mattina, grazie per averci parlato con la Tua parola. Aiutaci a realizzare, Signore, che dobbiamo solamente portare tutto al testo per vedere se queste cose siano così. Rendici come quei nobili bereani che cercarono le scritture. Aiuta i nostri fratelli e sorelle che forse hanno bisogno di fare questo un po' di più per vedere la verità. E soprattutto aiutaci ad essere amorevoli nel condividere queste cose. Grazie per averci riunito questa mattina per questo tempo, arricchendoci così tanto. Ti diamo lode nel nome di Gesù che amiamo e serviamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.